Uomini e profeti. Monografie. Un programma di Gabriella Caramore.
Dipingere Dio di Emilio Tadini. Terza puntata. Caravaggio.
A tutti coloro che ci ascoltano auguriamo una buona giornata. Questa è la terza tappa, il terzo quadro, si potrebbe dire, di questa difficile arte di dipingere Dio, cioè di raffigurare l'invisibile, di rappresentare ciò che non è rappresentabile, nella quale ci sta guidando Emilio Tadini. Buongiorno Tadini.
Buongiorno.
Ecco, nella prima puntata lei ci ha parlato, ci ha mostrato, per così dire, il Cristo bizantino come immagine di ciò che è nascosto, di ciò che è invisibile, appunto. Nella seconda, Michelangelo come rappresentazione del destino tragico dell'uomo sofferente, in tensione, il corpo in tensione, se non c'è l'intervento della grazia. E ora, ecco, siamo al terzo momento. Ecco, veniamo allora a Caravaggio. Innanzitutto io le chiederei di tracciare un piccolo profilo, un piccolo ritratto. Nasce nel 1571 e muore nel 1610, ma è nell'arco di un ventennio più o meno che si colloca, certo, la sua opera.
Ma Caravaggio nasce in Lombardia, Caravaggio, e ha della Lombardia sicuramente prende molto, prende ciò che gli dà la pittura lombarda, del Savoldo, del Moreto, del Moroni. Prende ciò che gli dà una certa spiritualità lombarda, quella di San Carlo Borromeo. San Carlo Borromeo è un personaggio di primo piano nell'ambito del Concilio Tridentino, quello che studia le difese da opporre all'attacco del protestantesimo, della riforma protestante. San Carlo Borromeo partecipa alla stesura del Catechismo, è parte attiva del Concilio, eppure San Carlo Borromeo in qualche modo lui stesso subisce l'impronta di ciò che combatte. Questo è straordinario, in effetti.
È singolare questo accostamento che lei fa tra Caravaggio, appunto il pittore maledetto, il pittore dalla vita complicata, dissoluta, colpevole, eccetera, e questo San Carlo Borromeo, in qualche modo teologo, teorico della Controriforma.
Sì, perché in realtà anche in Caravaggio c'è proprio l'assunzione di questo destino del male che fa parte del corpo dell'uomo. Lui lo vive addirittura personalmente. In qualche modo, ecco, Caravaggio a me preme di dire una cosa, questa è questa. In fondo, davvero, nella pittura lombarda di Caravaggio, la pittura lombarda che informa Caravaggio alla sua origine, si risente ancora quella grande influsso della melanconia leonardesca che ha segnato davvero la pittura lombarda. L'ha segnata nel profondo, nell'intimo, e l'ha segnata nella materia, proprio nella pittura. Quel leggero offuscamento dello spirito che porta quasi a una foschia nella pittura e che definisce proprio una certa pittura. Caravaggio non sarà un pittore lombardo perché in lui è fondamentale, secondo me, cosa che forse non è stata abbastanza sottolineata, è fondamentale l'incontro con Roma ed è fondamentale l'incontro con la pittura eroica di Caravaggio, di Michelangelo, volevo dire, naturalmente.
Quindi, in qualche modo, Leonardo è più vicino a Caravaggio che non a Michelangelo?
No, io direi che Leonardo definisce proprio una qualità assolutamente particolare della pittura lombarda. E quello è la grande origine dell'offuscamento malinconico delle forme, dei colori e della sostanza rappresentativa della pittura lombarda viene da lì. Michelangelo da Caravaggio, il Caravaggio in qualche modo se ne libera proprio andando a Roma, e a Roma la sua pittura diventa un'altra cosa. Lui conserva quel pauperismo che c'era nella cultura lombarda, quell'amore delle cose povere, dei personaggi poveri, conserva quello che gli ha permesso di creare quel capolavoro che è il canestro di frutta dell'Ambrosiana, dove davvero viene in mente Spinoza quando dice che Dio si manifesta nelle res singulares, nelle cose singole, questo valore dato a un frutto. Michelangelo da Caravaggio del resto diceva: c'è altrettanto lavoro nel dipingere un fiore quanto nel dipingere una figura.
Ecco, adesso vedremo uno di questi cesti e lo vedremo anche collocato in una situazione particolare, però io mi fermerei un attimo su quella analogia con Carlo Borromeo, anche perché lei ci ha proposto di leggere un frammento dalle ultime volontà dell'anima, che è una specie di testamento di Carlo Borromeo, e allora forse capiremo meglio il nesso che lei cercava di stabilire prima.
Professo di non voler mai per tentazione alcuna dare l'inferno, pure non diffido della sua infinita misericordia. Confesso di non sapere con certezza di avere mai fatto opere buone, meritorie di vita eterna, e se alcuna ne avessi fatta, quella dico di aver fatta con molta negligenza, né l'avrei potuta fare senza la divina grazia. Però resti confuso il demonio che io non presumo per quelle opere sole meritare il paradiso, ma molto più per i meriti e il sangue del mio Signore, sparso in croce per me, misero peccatore.
Ecco, le opere qui non servono, serve invece la grazia prevalentemente. Ecco, però c'è quell'inizio, appunto, sembra appunto la descrizione di una vita dissoluta, vita disperata.
Sembra la vita di Caravaggio.
Sembra la vita di Caravaggio, forse avrebbe potuto scriverlo Caravaggio questo brano. Ecco, però lei ci stava dicendo del passaggio a Roma.
Ecco, il passaggio a Roma secondo me è quello proprio che definisce Caravaggio. Non si può assolutamente pensare che l'ascendenza lombarda basti a spiegare la grandezza di Caravaggio. La grandezza di Caravaggio si definisce proprio nel fatto che, arrivando a Roma con questo tipo di cultura pauperistica, borromaica se vuole, con questo senso di questa leggera foschia che nella pittura sta a rappresentare in fondo questa profonda malinconia che De Leonardo passa attraverso tutta la pittura lombarda, ecco, arrivando a Roma con questo, Caravaggio si rinnova completamente a contatto con la grandezza eroica della pittura romana e soprattutto naturalmente della pittura di Michelangelo della Sistina.
Ecco, noi però adesso vogliamo cominciare a porci davanti a qualcuno dei quadri di Caravaggio, ne prenderemo in esame due o tre, insomma forse non tanti di più. Ecco, Emilio Tadini ha scelto la Cena in Emmaus, intanto ce ne sono due Cene in Emmaus, una che adesso è conservata a Brera e un'altra a Londra. Ecco, da quale vogliamo partire?
Possiamo partire da quella di Brera, forse, che è quella anche che i nostri ascoltatori potrebbero frequentare.
Forse, ecco, si conoscono, è capitato di vedere più facilmente. Però, a dire il vero, prima ancora di porci davanti al quadro, andiamoci a rileggere il testo evangelico da cui parte poi questo racconto di Emmaus e vediamo in che modo lo ha voluto interpretare Caravaggio. Quindi andiamo a leggere dal Vangelo di Luca un brano, due brani anzi, del capitolo 24.
Ed ecco che in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio distante circa 7 miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus, e conversavano di tutto quello che era accaduto. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che sono questi discorsi che state facendo fra voi durante il cammino?» Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli disse: «Tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni?» Domandò: «Che cosa?» E gli raccontarono ciò che era accaduto. Ed egli disse loro: «Stolti e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti, non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?» E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno già volge al declino». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Ed ecco si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma lui sparì dalla loro vista. Ed essi si dissero l'un l'altro: «Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le scritture?» E partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone».
Ecco, allora, Emilio Tadini, di tutto questo lungo racconto, nei due quadri della Cena in Emmaus, Caravaggio mette in evidenza il momento, l'attimo del riconoscimento durante la cena, quindi l'attimo prima che Gesù sparisca i loro occhi. E come lo raffigura?
Certo, la figura peraltro davvero con questa specie di grande stupore, come davvero se la vista della figura di Dio, della figura del Cristo, sorprendesse coloro che fino a un attimo prima non l'avevano riconosciuta. Io credo che questo sia un punto essenziale proprio in Caravaggio, questo cogliere il momento in cui l'occhio dell'uomo percepisce qualcosa, ma facendoci capire anche l'importanza, rendendoci conto anche dell'importanza di ciò che è venuto prima, e cioè del momento in cui il Dio, il corpo di Dio, non è stato visto. Questo che ciò che precipita nella rappresentazione, nelle due rappresentazioni della scena di Emos e Caravaggio è proprio questo momento dello stupore che dà conto allo tempo stesso di ciò che sarà la conoscenza che si è acquisita, ma anche di tutta la parte che viene prima, e cioè del momento, del lungo momento in cui davvero il Cristo non è riconosciuto. E questo, secondo me, dopo ne parleremo, sarà proprio mostrato chiaramente nel quadro della vocazione di San Matteo.
Ecco, noi però non abbiamo ancora raccontato, descritto un po' questi quadri. Allora, intanto sono due quadri, prendiamone uno, prendiamo quello di Londra per esempio. C'è la figura del Cristo seduta al centro che benedice il cibo.
Facciamo i due seduti ai lati e l'altro in piedi, e c'è proprio questo gesto, tutti e tre i personaggi sono stupefatti, sono stupiti, uno allarga le braccia proprio come colpito da questo precipitare di una conoscenza così improvvisa e così sconvolgente in qualche modo.
Ecco, ci sono poi dei particolari anche interessanti. Allora, sul tavolo c'è una cena imbandita, si riconosce qualcosa come un pollo, un'anatra, probabilmente c'è una simbologia particolare, non lo so, e poi questo cesto di frutta di cui lei ci parlava prima in
cesto
altro contesto.
Cesto di frutta che in qualche modo ricorda quello straordinario dell'Ambrosiana, ecco. Quello dell'Ambrosiana è ancora più straordinario e spero che tra poco lo rivedremo, perché in autunno dovrà riaprirsi la Pinacoteca Ambrosiana e la Biblioteca Ambrosiana completamente rimessa a nuovo, e lì bisogna andarlo a vedere, perché vale la pena di andare lì per vedere il grande cartone della scuola d'Atene di Raffaello e questo piccolo quadro di Caravaggio, perché davvero lì Caravaggio mostra davvero questa straordinaria manifestazione del valore nelle cose povere. Quando lui dice davvero, ecco, la frase esatta è: tanta manifattura era fare un quadro di fiori come di figure. Ecco, tanto lavoro, tanto darsi da fare, proprio questo, perché il punto è trovare il valore del vivente, il valore di ciò che si vede, si guarda, si tocca, si odora, si assapora, ecco, il valore delle cose che arrivano al nostro senso producendo il miracolo dell'apparizione dello Spirito, proprio in questa capacità del nostro senso di prendere le cose.
Ecco, poi l'altro quadro della cena in Emmaus, quello di Brera, è in qualche modo più che un pochino più tardo, è più semplificato, più scarno. Io chiederei anche a Sergio Givone, che ci sta aiutando con il suo sguardo da filosofo a decifrare così segni nascosti in queste immagini. Buongiorno Givone.
Buongiorno.
Benvenuto anche a lei.
Grazie.
Ecco, intanto la sua impressione di fronte a questi quadri, di fronte alla cena in Emmaus, anche rispetto al testo evangelico che abbiamo letto prima, che cosa ha colto secondo lei Caravaggio?
Qui c'è il passaggio dall'uno all'altro, non siamo in grado di datarli con molta precisione.
Con esattezza, sì.
Quello che è certo è che passa forse un lustro, 5-6 anni tra l'uno e l'altro. Quello di Brera è forse databile 1606-1607, ma se scegliamo quel termine che ha scelto, credo molto giustamente, Emilio Tadini, la stupefazione, ecco, osserviamo che dal quadro della National Gallery a quello di Brera, la stupefazione è come se si raccogliesse, si facesse sempre più sottile, concentrata. Nel quadro della National Gallery sulla tavola imbandita ci sono ancora frutta fresche, fragranti, c'è una certa ricchezza,
sì.
C'è una ricchezza di colori soprattutto, che invece nel quadro di Brera non c'è più. È come se la sola cosa che importasse fosse quel tozzo di pane già spezzato, su cui convergono tutti gli sguardi di Cristo, dei tre apostoli e di una delle donne. Questa concentrazione, questo farsi soffuso, leggero, questa sospensione, come se lì davvero tutto si decidesse, e tutto si decide in una cosa piccola, cosa umile, cosa assolutamente quotidiana. Il fondo è oscuro, chissà, forse un abbuiarsi del cielo, quel cielo luminoso che la tradizione precedente aveva considerato il fuoco stesso della rivelazione divina. Ora invece la luce viene di lato, è radente, non si sa esattamente da dove venga, si sa che è concentrata su quel gesto, su quella mano del Cristo sollevata su cui tutti gli sguardi si appuntano.
Ecco, sullo sfondo nero e sulla luce adesso torneremo, perché è uno degli elementi più importanti ovviamente, però io volevo chiedere ad entrambi il fatto che io adesso davanti a me ho la cena in Emmaus di Brera, il fatto che non si vedano gli occhi di nessuno dei personaggi raffigurati, che non sono chiusi ovviamente, ma sono bassi, può avere a che fare con quel non riconoscere, non aver riconosciuto Gesù durante il cammino prima, durante la cena poi, fino a quell'ultimo istante della benedizione del pane? Ecco, può avere un significato di questo genere? O siamo noi che glielo attribuiamo?
Ma forse sì, forse proprio il significato poi di quell'essere abbagliati che va di pari passo con l'intensità della luce che si manifesta proprio.
Ecco, quindi il capire attraverso la luce, insomma, anche se non si riesce a vedere.
Sì, una cosa che diceva molto giustamente a Givone, era proprio quando lui ha parlato di questa luce che non si sa da dove viene, che è fondamentale davvero. E la cosa straordinaria è se noi figuriamo, ci pensiamo e pensiamo a un quadro di Caravaggio e lo mettiamo vicino per esempio a un quadro di Latour, il pittore francese che ha guardato Caravaggio, i giochi di luce di Caravaggio, ma in Latour noi vediamo sempre una meccanica di illuminazione, c'è una candela, c'è una lanterna, sappiamo esattamente da dove viene la luce e i suoi angoli di incidenza. In Caravaggio no, in Caravaggio, come giustamente diceva Givone, c'è proprio questa luce che non si sa da dove venga, perché in realtà è ciò che domina in assoluto tutto lo spazio della pittura.
Si potrebbe forse aggiungere qualche cosa di importante a questo proposito. Se l'ipotesi fatta è verosimile, io credo che lo sia, cioè l'ipotesi che non sia stato riconosciuto prima il Cristo e quindi gli apostoli abbiano attraversato la disperazione, abbiano disperato, allora davvero anche questo quadro è espressione di quella malinconia leonardesca, diceva Tadini, di quella malinconia che sta sulla soglia della desperatio Dei. Io ho trovato il passo che è stato letto di Carlo Borromeo, che non ricordavo, non conoscevo, davvero rivelatore a proposito del discorso che tentiamo di fare. Non disperare della divina pietà. Carlo Borromeo si rivolge qui, credo, a quello che i medievali consideravano il più grave peccato, l'unico che Dio si rifiuta, se si può dire qualcosa del genere, di perdonare, la desperatio Dei. La malinconia è sì desperatio Dei, così veniva vissuta nel Medioevo, ma è anche desperatio Dei di chi dopo tutto e nonostante tutto a Dio si affida. C'è questo tratto in Caravaggio, e legare Caravaggio a Carlo Borromeo non è sbagliato.
E qui volevo chiedere una cosa a Givone e anche a Tadini, naturalmente. In che misura possiamo essere autorizzati a leggere l'arte come esegesi, cioè come interpretazione dei testi sacri? Allora, dicevamo, una certa disposizione dello sguardo o della luce, per esempio, può narrare ciò che per esempio è raccontato in un testo evangelico, in un testo sacro.
Io non so se siamo autorizzati a fare questo. Certo che lo facciamo e cerchiamo di farlo, e cerchiamo anche di trovare delle ragioni per questo nostro fare. Le ragioni che sono state date sono le più diverse. Citavamo prima Carlo Borromeo, potremmo citare il suo grande cugino Federico e ricordare che Federico Borromeo è l'autore di un'opera che si chiama Sacra Pictura, nella quale invitava per l'appunto a leggere le opere d'arte a contenuto sacro per trovare nelle opere quelle emozioni che non sappiamo più trovare altrove. Ma l'idea di Federico Borromeo era pur sempre quella della pittura come strumento, aiuto, insomma la Biblia Pauperum. Chi non sa leggere è chiamato a vedere direttamente quei contenuti a cui non può accedere altrimenti. Noi oggi forse tentiamo una strada più difficile, riteniamo che non si tratti soltanto di avvicinare determinati contenuti, ma si tratta di collocarci in un orizzonte che la pittura stessa apre. Ecco, Caravaggio apre un orizzonte fatto di malinconia, conoscenza del male del mondo e impossibilità di legarlo a principi ultimi, questa sospensione. Se è vero che Caravaggio apre un orizzonte di questo tipo, ecco, noi abbiamo la possibilità di collocarci dentro questo orizzonte e di guardare con i suoi occhi.
Ecco, quindi c'è come una trasmissione da un soggetto all'altro di una lettura, insomma, di un testo, di un evento.
È un'interpretazione.
Un'altra questione che forse è importante a questo punto è cercare di insomma, collocare un po' questo modo di tradurre in immagine il mistero della fede, il mistero della divinità, nella cultura, filosofia, scienza, insomma, usiamo pure queste catalogazioni del tempo di Caravaggio. E allora facciamolo intanto estraendo alcuni frammenti dai pensieri di Pascal, che è un pochino più tardo per la verità, ma insomma credo che l'humus possa essere anche quello, e vediamo allora anche perché forse questa luce si è tradotta in oscurità. Proviamo a sentirli.
Quando considero la breve durata della mia vita, sommersa nell'eternità che la precede e in quella che la segue, il piccolo spazio che occupo, il piccolo spazio che vedo, inabissato nell'infinita immensità degli spazi che ignoro e che mi ignorano, io mi spavento e stupisco di trovarmi qui piuttosto che in un altro luogo, oggi piuttosto che domani, senza ragione alcuna. Chi mi ha messo qui? Per ordine e per opera di chi questo luogo e questo tempo sono stati destinati a me? Memoria hospitis unius diei pretereuntis. Siamo capaci né di conoscere le cose con piena certezza, né di ignorarle in maniera assoluta. Noi voghiamo in un vasto mare, sospinti da un estremo all'altro, sempre incerti e fluttuanti. Ogni termine al quale pensiamo di ormeggiarci e di fissarci vacilla e ci abbandona, e se gli andiamo dietro ci si sottrae, scorre via e fugge in un'eterna fuga. Nulla si ferma per noi. Questo è lo stato che ci è naturale e che tuttavia è anche sommamente contrario alle nostre inclinazioni. Noi bruciamo dal desiderio di trovare un assetto stabile e un'ultima base sicura per edificarci una torre che si innalzi all'infinito. Ma ogni nostro fondamento scricchiola e la terra si apre sino agli abissi.
Allora, qui c'è uno sgomento, insomma, di fronte alla vastità del mondo che si apre, un sentirsi in bilico, un sentirsi provvisori. Sergio Givone, allora Pascal e Caravaggio, che nesso possiamo stabilire? Può sembrare un po' azzardato a prima vista.
È davvero difficile trattenersi da quella che può sembrare un'operazione azzardata. Pascal nasce più di 10 anni dopo la morte di Caravaggio, ma quando si legge in Pascal di questo senso di abbandono, di questa impossibilità di trovare un'origine e una fine, di questa domanda sul qui e ora, che sembra sospesa a se stessa, che sembra non poter trovare risposta, ecco, come non vedere già tutto questo in Caravaggio? E d'altra parte Caravaggio tutto questo lo dice con i mezzi che sono suoi propri, i mezzi della pittura. Molte sue tele, è stato osservato e credo a ragione, presentano personaggi che stanno su un piano che ruota su se stesso, di qui una sorta di vortice, una sorta di vertigine. Questo movimento lo ritroviamo nei personaggi stessi, i quali vivono non solo o incarnano questo senso di abbandono, ma questo senso di mancanza di una direzione, lo stato appunto di sospensione, la soglia di cui già si parlava prima. Caravaggio in fondo ha vissuto, ha percepito, certo non sul piano filosofico-scientifico, ma quel grande mutamento a cui poi Pascal ha saputo dare voce sul piano non solo scientifico ma filosofico e teologico.
Ecco, però come mettiamo insieme questo sentirsi solo nel vuoto, smarrito nel vuoto di Pascal, e invece questa cosa che diceva prima anche Emilio Tadini, questa attenzione poi al vivente, alla vita, appunto una vita umana e un cesto di frutta posti sullo stesso piano, questo è qualcosa di più caldo, di più ricco in un certo senso.
Ma le due cose non stanno in contraddizione, anzi si richiamano l'un l'altra. Ritorniamo all'immagine del vortice. Ecco, il vortice non costringe colui che lo patisce, tutti coloro che lo patiscono, a un raccoglimento, a una concentrazione, a un rivolgimento, un rivolgere lo sguardo a ciò che è prossimo, ciò che permette un ancoramento in questo venir meno di tutti gli appigli.
Cioè, ecco, sarebbe come se Caravaggio facesse esperienza di ciò che rimane a noi a partire da quel nulla.
E ciò che rimane a noi a partire da quel nulla, proprio perché si rivela a noi a partire da quel nulla, appare infinitamente più prezioso di quanto non apparisse prima. Sono i due baiocchi di frutta di cui parlava Caravaggio, cioè quel cesto di frutta che non soltanto rispetto al lavoro che richiede per dipingerlo, ma porta con sé una preziosità, una ricchezza che si rivelano come per la prima volta. Quel pane, il pane appunto della cena di Emmaus, su cui tutti gli sguardi sono rivolti, al punto che neppure più l'occhio, come giustamente lei faceva notare, è visibile, perché la cosa diventa centro di irradiazione, la cosa piccola, umile, povera.
E qui volevo sentire da Emilio Tadini a questo punto. Ecco, veniamo allora a queste due raffigurazioni, naturalmente di tante cose si potrebbe dire il Caravaggio, ma insomma ci siamo fermati su queste immagini, di queste due raffigurazioni di vocazioni o di chiamate. Cominciamo dalla vocazione di Matteo, che si trova alla chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma. E forse anche questa volta, Tadini, le chiederei di descriverla per chi ci ascolta.
Sì,
descriviamo questo quadro.
Sì, dunque il quadro rappresenta San Matteo nell'atto, San Matteo pubblicano, daziere, gabelliere, nell'atto di giocare a un gioco d'azzardo con un gruppo di compagni.
Ecco, intorno c'è un tavolo, sono seduti, ce ne sono altri
tavolo,
quattro.
San Matteo è seduto, noi lo vediamo di faccia, è seduto di là dal tavolo con le spalle al muro, su una panca con le spalle appoggiate al muro.
Anche in lui c'è una torsione.
Sì, la torsione è data dal fatto che sulla sua sinistra, proprio contro lo stesso muro, appare la figura del Cristo e davanti quella di San Pietro.
Ora, ecco, noi abbiamo, lo richiamo semplicemente per chi magari non l'abbia certo Proprio sott'occhio. Allora, noi abbiamo questo gruppetto dei cinque seduti al tavolo alla nostra sinistra, e occupa un tre quarti, diciamo, certo, Dello spazio del quadro. Nell'ultima parte, sulla destra, abbiamo queste due figure. Allora, il Cristo proprio sullo sfondo nero, ne emerge soltanto il viso e un braccio teso che indica Matteo, e davanti a lui, che lo nasconde, la figura di Pietro. Ecco, e c'è un gioco.
Figura di Pietro che è interessante vedere, in una prima versione non appariva, è stato aggiunto
per nascondere, forse
è stato aggiunto in parte per nascondere o in parte addirittura per celare questo effetto di cui sto parlando adesso, che è veramente straordinario.
Ecco, la realtà
del
cosa accade in questo quadro?
La cosa straordinaria è questa: Il quadro si chiama La vocazione di San Matteo, si dà come l'apparizione di Cristo che chiama a sé San Matteo.
Ecco, dunque, diciamo un'ultima cosa, che ci sono, cioè, allora, la mano del Cristo protesa verso Matteo e la mano di Matteo protesa verso se stesso, che dice:
io, vuoi me,
no? Sono proprio io, è me che vuoi, ecco.
Allora, e questa è la cosa fondamentale che io ho visto per mesi, per anni, questo quadro, come con il fatto logico che San Matteo stesse guardando il Cristo che lo chiama, stesse ammirando, nel senso letterale della parola, ammirando questa apparizione straordinaria. Ammirando, ma anche ammirando, con sorpresa. E invece in realtà mi sono accorto a un certo momento che nessuno dei presenti, né San Matteo né gli altri due suoi compagni di gioco, guardano, che guardano da quella parte, guardano comunque la figura del Cristo. Non lo guardano. Se San Matteo guardasse qualcosa che è contro il muro contro il quale lui ha le spalle, dovrebbe essere dipinto di profilo, invece lui è dipinto di tre quarti, guarda di là, guarda da un'altra parte. Si dà questo quadro come un enigma, in realtà. L'apparizione del corpo di Cristo non è guardata. Coloro ai quali Cristo appare guardano dalla sua parte, ma non lui, guardano un po' discosto. Forse guardano dove entra la luce, forse guardano non la figura ma la forza della luce che si presenta davvero come la figura della grazia, forse, nei quadri di Caravaggio, e lo vedremo nella vocazione di San Paolo. Certo si è che c'è questo enigma alla base di questo quadro.
Beh, c'è però comunque un alzare lo sguardo verso qualcosa di tutti, tranne di quello che continua pervicacemente a contare
i denari. Ci sono due che non
guardano,
uno che contiene denari e il vecchio che lo controlla. Ma i tre che guardano dalla parte del Cristo non guardano esattamente il Cristo, questo è fuori di dubbio. Sono tutti fatti di tre quarti, guardano molto più verso di noi che non verso il muro contro il quale appare Cristo. Questo è indubbio, non lo guardano. Guardano altrove.
Ecco, questo allora che cosa potrebbe sottolineare? Di nuovo l'incapacità degli umani di accorgersi della presenza della grazia, come in Emmaus, Gione.
Sì, direi che è uno sbalordimento. Di nuovo, per la prima volta nella storia del mondo l'uomo ha preso coscienza che sta su un pianeta che non solo non è al centro, ma un pianeta quindi che rotola verso chissà quale X, ma un pianeta che ruota su se stesso. E in una situazione del genere, davvero, come trovare l'origine, la fonte del senso, la fonte della chiamata, ciò per cui davvero una vocazione, come trovare? Restano sbalorditi tutti, presentiscono forse che si tratta di qualche cosa di grande, che l'evento che è in questione è davvero decisivo per loro, ma non lo afferrano, gli manca la possibilità appunto di afferrarne.
Ecco, tuttavia però Matteo, seppur con titubanza e con stupore, con legittimo stupore, si sente chiamato, quindi accoglie la chiamata.
È un po' come se Caravaggio avesse raffigurato la voce in realtà. Sembra quasi che Caravaggio abbia voluto mettere insieme una macchina di questo genere. Cristo appare, lo vediamo noi che guardiamo il quadro. Matteo ne sente solo la voce, si volta dalla parte da cui viene la voce senza identificare il corpo, la figura che appare e che noi vediamo. È una macchina abbastanza straordinaria.
Quindi con la luce avrebbe raffigurato la voce, lei sta dicendo?
È vero, perché a questo si riferisce, questo guarda Matteo.
Ecco, questa allora è una bella lettura di questa immagine del Caravaggio, che ci portano anche al quadro successivo, però fermiamoci ancora un istante sulla vocazione di Matteo, sulla chiamata di Matteo, con un piccolo brano di Roberto Longhi, il grande critico e storico dell'arte, che ha formato generazioni di critici e storici dell'arte italiani, e sentiamo qual è la sua annotazione.
San Matteo era un pubblicano, ma alle dogane, dove si cambia moneta, nulla di più facile che si intavoli il gioco, e nulla perciò vieta che, per maggior naturalezza, il Cristo, entrando oggi nella stanzaccia della dogana, venga a distogliere Matteo da una partita d'azzardo. Precoce, tuttavia, e cioè giovanile, suona l'impostazione di questo oggi, che obbliga il pittore a dar costume moderno alla tavolata dei giocatori amici di Matteo pubblicano, in contrasto con il costume storico, togato, del Cristo e del vecchio discepolo che l'accompagna. Un attimo di cronaca monumentale, come dopo Masaccio non s'era più visto. La luce che rade sotto il finestrone lascia riflessi fiochi sull'impannata sordida. Sospende nell'aria la mano di Cristo, mentre l'ombra ne corrode lo sguardo cavo. Striscia poi sulle piume, sulle guance, sulle sete dei giocatorelli. Sosta su Matteo, mentre raddoppiando con una mano la puntata, si addita con l'altra come se dicesse «Vuol me?» e il viso scocca dalle palpebre attonite uno stupore intatto. Sfiora appena il vecchio importuno con gli occhiali, fruga per ultimo e fa spiover l'ombra sul viso e le spalle del giocatore perplesso.
Bellissima questo giocare sulla luce di Roberto Longhi. Ecco, però che cosa vuol dire questa sua, Emilio Tadini, questa sua insistenza sull'oggi? Cioè che in fondo la chiamata può riguardare sempre chiunque, ciascuno di noi.
Certo, credo che in Longhi volesse soprattutto sottolineare proprio il bisogno di Caravaggio di inverare l'episodio evangelico nella realtà quotidiana, proprio nell'oggi, nel suo oggi. Nel vestire i personaggi in abiti contemporanei, noi ci stupivamo quando c'era qualche messa in scena di Shakespeare in abiti moderni. Beh, insomma, Caravaggio faceva esattamente quello.
Faceva la stessa cosa, certo, e molta pittura l'ha fatto ovviamente. Certo. Ecco, ma riprendiamo quella sua idea della chiamata attraverso la luce, guardando questa volta il quadro della conversione di Paolo, conversione di San Paolo, quadro che si trova a Roma nella chiesa di Santa Maria del Popolo. Qui la pregherei di descriverci ancora una volta l'immagine del quadro.
Ecco, qui in primissimo piano c'è il corpo di Paolo che cade da cavallo. L'enormità del cavallo che gli sta sopra dà senso proprio della enormità di questa caduta. È come se Paolo davvero precipitasse nella coscienza della vocazione.
Ecco, Paolo è steso a terra, però ancora nell'atto, ancora le braccia alzate.
Abbacinato e addirittura che si copre ancora con un braccio da questa luce troppo forte, mentre altri trattengono, due personaggi trattengono questo cavallo da cui è stato sbalzato, ma non per colpa della bestia, ma per colpa di questo colpo di luce, di questa insopportabile luminosità che lo ha scavalcato e lo ha abbattuto. Ecco che la vocazione si manifesta qui davvero con la luce pura. Non appare Dio, non appare se non nella forma della folgore, se non nella forma di una luce troppo forte da sopportare, se non nella forma di una luce che addirittura abbatte nella conoscenza. Dunque la conoscenza non come qualcosa che ti innalza, ma la conoscenza come qualcosa che di colpo ti abbassa da quel piedestallo che tu ti hai ricostruito e ti umilia anche in quel momento. E in quel momento stesso però ti riempie di gloria. Ecco, questo io credo che sia una delle figurazioni più alte, paradossalmente, di Dio, sia proprio questa luminosità così iperpotente che si manifesta nel quadro di Caravaggio.
Ecco, quindi questo chiamare attraverso la luce e la luce nello stesso tempo ti abbassa, insomma. Ecco, allora io vorrei chiedere a Sergio Givone quale idea di conversione passa qui in Caravaggio.
Beh, proprio quella di cui state parlando. C'è una tradizione mistica che mette capo a Meister Eckhart, ma non soltanto a lui, che interpretava questo episodio degli Atti degli Apostoli sottolineandone tutta l'ambivalenza. Negli Atti degli Apostoli leggiamo che San Paolo sbalzato da cavallo nihil vidit, cioè non vide più nulla, rimase accecato, ma questi mistici ci facevano osservare che può voler dire due cose, cioè che non ha visto più nulla, è rimasto accecato, ma ha visto il nulla, cioè ha visto,
cioè
osava addirittura dire Meister Eckhart, Dio nella sua fondamentale, abissale nullità, perché Dio appunto è esattamente come la luce, qualcosa che se davvero lo guardiamo, ecco, non possiamo che restarne accecati. Ma questo restarne accecati non è un puro e semplice abbassamento, è sì abbassamento, umiliazione, ma è l'umiliazione attraverso la quale noi facciamo esperienza di Dio, e forse non ce n'è altra.
Ecco, ma si può dire qui anche che c'è una traccia di Agostino, perché conoscenza di Dio, vedere Dio è appunto anche accogliere la luce della grazia.
Sì, e infatti c'è tanta luce in questo quadro, addirittura il cavallo lampeggia di luce, il cavallo che sovrasta Paolo con gli occhi vistosamente chiusi, manda bagliori di luce, la criniera, la gamba, di un biancore impressionante. Sì, c'è Agostino, infatti Agostino è alla base di quella tradizione mistica a cui facevo riferimento, ma c'è l'idea di una conversione dove davvero per convertirsi è necessario passare attraverso questo elemento buio, penoso, doloroso, e dove davvero il buio, ciò che non si lascia vedere, è tutt'uno con il silenzio. Questa è conversione, conversione come prova estrema, dove tutto diventa altro da sé, la luce diventa buio e il buio è a suo modo luminoso, la voce si fa silenziosa e tuttavia in questo silenzio qualcosa come una voce mi parla, e così via all'infinito, in questo gioco vertiginoso che fa di Caravaggio, poeta del sermo humilis, fa di Caravaggio anche un autore capace di tendere all'estremo i poli dell'esperienza.
E vorrei aggiungere anche che proprio qui la fede, questa specie di terribile caduta che è quella di Paolo, è proprio il senso del venir meno della sua volontà, del suo darsi interamente a qualcosa che di lui dispone nel modo più completo. Questo non esclude il suo corpo, lo fa entrare potentemente nel gioco, perché Caravaggio ha sempre questa straordinaria capacità di mettere insieme la forza della spiritualità, la presenza della grazia, la figura della grazia violenta addirittura nella luce, e la complessità, il peso, la gravità del corpo che con questa luce entra in colloquio.
Ecco, quindi l'accettazione della grazia. Allora, se dovessimo dire, riassumendo un po' quello che avete detto, che cosa significa raffigurare Dio per Caravaggio, è appunto raffigurare la luce della grazia e, se vogliamo, il buio nel quale si trova la creatura, che abbiamo visto sia nella sua cecità del non sapere, del non riconoscere, sia nell'accecamento invece di Paolo che accoglie questa grazia.
Ecco, in qualche modo allora davvero la incapacità di Matteo di vedere il corpo di Cristo e la folgorazione che costringe Paolo a chiudere gli occhi di fronte a questa luce troppo forte, a rifugiarsi nel buio, in qualche modo si spiegano l'una con l'altra.